Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati a questo appuntamento settimanale decisamente particolare per quello che ci riguarda. Soffertissimo tutta la giornata, stiamo ovviamente parlando di quello che poteva succedere, che per fortuna non è successo. E allora subito la linea a Ferdinando Vicini, la voce del venerdì. Ciao Nando.
Sì, buonasera Stefano, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora intanto diamo la notizia che è arrivata l'ora di pranzo, ma che insomma per tutta la giornata ha tenuto in sospeso, direi tutta la città, insomma, perché veramente il coinvolgimento è stato notevole.
Sì, tra notizie, contro notizie, esatto, chi ci ha azzeccato, esatto, chi ha detto delle cose non veritiere.
Ci sono state anche notizie che non veritiere, appunto, che hanno alimentato la
magari
suspense,
della fretta, magari
nella fretta di anticipare, che poi insomma si sono rivelate
per fortuna
non vere, sbagliate. O comunque insomma da correggere, e effettivamente possiamo dire che ancora Lucchese in programma domenica sera alle 20, ultima giornata di campionato decisiva per il mantenimento della categoria da parte dell'Ancona, si giocherà a porte aperte. Dalle 18, cioè da circa mezz'ora fa, è ripartita la prevendita, quindi chiunque lo voglia può acquistare il biglietto online oppure presso le rivenditorie autorizzate.
E quindi anche dalla nostra Silvia, tabaccheria,
esatto,
in via Torresi.
In via Torresi. Voglio anche ricordare, Stefano, che il costo del biglietto è un biglietto unico, qualunque sia il settore che si voglia utilizzare, al costo di 5 euro più i diritti di prevendita. Quindi è l'occasione per venire in massa allo stadio, dopo tutta questa suspense direi, e di aiutare e spingere l'Ancona all'ultimo sforzo a vincere questa gara con la Lucchese per poter quindi guadagnare il mantenimento della categoria senza nessun altro discorso, perché sappiamo pure, lo ribadiamo, che in caso di non vittoria della Fermana contro il Pescara, sempre domenica sera alle ore 20, l'Ancona sarebbe comunque salva senza dover ricorrere ai play-out. Perché? Perché i punti di distacco sono 10, anche se la Fermana dovesse pareggiare al massimo arriverebbe a meno 9. Meno 9 è ancora il limite entro cui i play-out non si disputano. Aggiungo che, per completezza della notizia, che ai tifosi residenti in provincia di Pescara è stato vietato l'acquisto dei biglietti per la trasferta di Fermo. Il tutto nasce dalle intemperanze che ci sono state alla fine di Pescara-Ancona domenica scorsa allo stadio Adriatico. Ma andiamo a leggere il comunicato che è appena uscito dalla società, perché oggi pomeriggio alle 17:30 c'è stata un'altra riunione del GOS, appunto, per discutere di tutti gli aspetti e i dettagli organizzativi. Stefano, a te la lettura del comunicato.
Vado, allora, Serie C e ovviamente ancora Lucchese a porta aperta, inizia così il testo. È ufficiale la partita di campionato tra l'Ancona e la Lucchese in programma domenica 28 aprile alle ore 20, si giocherà regolarmente a porta aperta allo stadio del Conaro. La decisione è stata presa questa mattina in prefettura e confermata nel pomeriggio dopo la riunione del GOS. Ringrazio personalmente a nome della società gli organi competenti che ci hanno permesso di giocare a porta aperta, ha detto l'amministratore delegato del club Roberta Nocelli, in primis il prefetto, il prefetto ordine, il questore capocasa e tutte le forze dell'ordine intervenute al tavolo tecnico, dove ho avuto la possibilità di spiegare il valore di questa gara. L'amministrazione comunale di Ancona, nella persona del sindaco Silvetti e dell'assessore Eli Antonio, hanno svolto un ruolo fondamentale. Vi vogliamo tutti allo stadio, prosegue Lanocelli, abbiamo davvero bisogno del supporto della nostra gente. L'obiettivo è nelle nostre mani. La società comunica inoltre che chi ha fatto il biglietto nei giorni precedenti non deve inoltrare altra richiesta. Chi è rimasto in attesa può procedere all'acquisto, visto che la prevendita è stata riaperta.
Sì, prevendita che è ripartita ufficialmente alle 18, quindi circa poco più di mezz'ora fa. Ripeto, si può fare online oppure presso tutte le rivenditorie autorizzate, fra cui quella di Silvia, della nostra Silvia in via Torresi. Stefano,
allora,
andiamo veloce.
Vi ricordo, dai ticket, se volete farlo online, per questa gara è sempre il solito detto da etichetta.
Sì, anche dal sito dell'Ancona.
Esatto,
direi, andiamo veloce, abbiamo tanti ospiti questa sera. Io comincerei da Francesco Monaco, che è un allenatore che ha vinto sia sulla panchina dell'Ancona che sulla panchina della Lucchese, che della Lucchese è stato anche un capitano, è stato giocatore di lungo corso. Con le sue 294 presenze in maglia rossonera, Monaco è il terzo giocatore nella lista, nella graduatoria dei più presenti con la maglia della società toscana. Ringrazio Francesco, è un piacere averlo. Ringrazio Francesco Monaco, è un piacere averlo con noi. So che era impegnato, quindi si è ritagliato uno spazio per noi. Grazie a Francesco Monaco di essere con noi a Punto Biancorosso.
Grazie a voi, buonasera, ciao Fernando, buonasera a tutti i radiospettatori, grazie.
Grazie, allora Francesco, dicevo che tu sei il terzo giocatore, mi sembra di ricordare, nella classifica dei più presenti con la maglia della Lucchese, se non vado errato. Primo dovrebbe essere Paci, che è un altro doppio ex. E sei stato capitano tanto tempo, ma soprattutto hai vinto sia sulla panchina della Lucchese che sulla panchina dell'Ancona.
Sì, è vero. Da calciatore ho vinto due campionati a Lucca, dalla C2 alla C1 e dalla C1 alla B. E da allenatore siamo andati in C l'anno del Covid.
L'anno del Covid, esattamente.
Per cui in questo girone ci sono tre squadre che sono affezionato, perché abbiamo vinto tutte e tre le squadre il campionato.
L'altra è la Carrarese. Esatto, e con l'Ancona
sempre con molta attenzione le mie squadre.
E con l'Ancona invece la salvezza, ricordiamo la salvezza play-out contro il Teramo, e poi l'anno dopo la promozione, l'ultima grande promozione dell'Ancona in Serie B. Quindi sì. Insomma, direi che sei il più... l'interlocutore migliore per cercare di decifrare questa partita, ultima partita di campionato. Innanzitutto, pensavi che l'Ancona potesse arrivare in questa condizione, cioè essendo padrona del proprio destino? Perché ricordiamo che se l'Ancona vince non ci sono da fare calcoli e neanche da guardare gli altri risultati.
No, non me l'aspettavo, anche perché non mi aspettavo che facesse un campionato al di sotto di tutte le aspettative, perché l'Ancona era partita con altri obiettivi. Poi per una serie di cose che è difficile da fuori andare a spulciare, sai, cambi di allenatore, così si è ritrovata invischiata in questa lotta. Per fortuna la vittoria di domenica scorsa ha messo sì che il destino dell'Ancona se lo gioca in casa davanti ai propri tifosi, con una partita che è importantissima, che devono fare per forza loro, perché altrimenti diventa un problema grosso. Però il fatto che la Fermana abbia perso domenica scorsa contro la Juventus, che la Lucchese non c'ha più niente da dire, sulla carta le motivazioni dovrebbero essere tutte a favore dell'Ancona.
Però il calcio ci insegna che le sorprese sono sempre dietro l'angolo, e che quindi bisogna andare in campo con la massima convinzione per giocare la partita e vincerla, perché c'è sempre una partita da giocare prima.
Ah, ma quello è assolutamente vero. È normale che, secondo me, dopo la vittoria di domenica scorsa all'Adriatico, penso che tutti i ragazzi, penso che soprattutto anche l'allenatore, che secondo me ha fatto un buon lavoro da quando è arrivato, c'è la consapevolezza dell'importanza di salvare la categoria. Sicuramente domenica sicuramente non se la faranno sfuggire.
Ecco, io mi ricordo che quando poi vi salvaste ai play-out con il Teramo, siccome ormai era chiaro da un po' di tempo che si sarebbe andato ai play-out, tu e il tuo staff avete impostato un lavoro particolare, no? Di preparazione a quelle partite, in pratica. E è un po' quello che ha fatto Boscagli. È arrivato, ha utilizzato le prime due settimane per mettere ordine, per far capire le cose che voleva fare, per cambiare delle cose anche dal punto di vista della preparazione atletica, e poi ha raccolto i frutti in queste ultime due giornate, in cui ha vinto in casa col Sestri lo scontro diretto e ha vinto a Pescara. è un po' simile da questo punto di vista.
Sì, anche se sai, Boscaglia è arrivato, alla fine, no? Mancavano pochissime partite e non c'aveva nemmeno il tempo per cercare di mettere sotto l'aspetto fisico, mentre noi quell'anno là sapevamo già che dovevamo fare già da più partite, sapevamo che dovevamo andare a affrontare i play-out, per cui è stata una preparazione mirata ai play-out, mentre Boscaglia prima ha conosciuto la squadra e poi nello stesso tempo ha cercato di mettere del suo, anche perché io lo stimo molto, perché l'ho pure incontrato, per cui è stato bravo a entrare nella testa dei ragazzi in punta, con idee proprie, però ci è voluto qualche settimana.
Lo hai incontrato come avversario?
Sì, come avversario, sì. Quando lui stava a Trapani io ero a Piacenza, per cui lo conosco bene, e poi è un allenatore che io stimo.
Quindi secondo te, insomma, è stata una scelta opportuna quella che ha operato la società?
Beh, sicuramente ha preso un allenatore che conosce bene la categoria, l'ha anche vinta, per cui è sicuramente arrivato motivato, perché l'ultima esperienza è stata un pochino traumatica a Foggia, per cui è arrivato con la voglia, la determinazione di portare a termine un campionato che non era messo nel migliore dei modi.
Ecco, ma in questa partita la domanda che si fa sempre, no? ci si chiede sempre, quando si arriva ad una partita decisiva da dentro o fuori, come potevano essere, come erano sicuramente anche quelle due dei play-out con il Teramo, come lo sono state l'anno dopo, quelle per fortuna in tutti e due i casi vincenti con il Perugia e con il Taranto. Ecco, conta di più l'aspetto fisico o l'aspetto mentale?
No, io penso che un po' tutte e due le cose, però l'aspetto mentale la fa da padrona, perché fisicamente se uno ce l'ha, altrimenti si fa fatica a mettere benzina negli ultimi incontri, per cui l'aspetto mentale è determinante. E siccome l'Ancona ha fatto una rincorsa, perché era messa male nelle ultime tre partite, in due partite è riuscita a fare sei punti, per cui mentalmente sono carichi, secondo me è stato importantissimo.
Ecco, e proprio a livello di motivazioni invece la Lucchese, almeno sulla carta, arriva con una classifica con i suoi 44 punti che non le consentono più di sperare nell'ingresso nei playoff, ma nello stesso tempo la tengono anche a riparo da qualsiasi coinvolgimento verso il basso, no? Questo in qualche modo può essere un vantaggio per l'Ancona.
Beh, sicuramente loro hanno perso, diciamo, la speranza di agganciare il treno dei playoff in casa con la Carrarese e a Fermo, hanno fatto due sconfitte, per cui hanno perso il treno. È normale che loro verranno qua cercando di fare la loro onesta partita, anche perché a Lucca non sono molto contenti dell'andamento del campionato, perché speravano in qualcosa di più.
Abbiamo letto, Francesco, anche delle dichiarazioni del presidente, che è molto appassionato, no? Ma insomma, dichiarazioni amare.
Non sono contento, cioè, il presidente non è contento dell'andamento della squadra, non era contento nemmeno dello staff dirigenziale, per questo purtroppo ha pagato le conseguenze il direttore sportivo Frara, sia l'amministratore, cioè non è contento dell'andamento del campionato, per cui sicuramente verranno qua a fare la loro partita, non è che si regalano, è normale che deve essere da parte dell'Ancona cercare di portare la partita nei binari giusti.
Bene, l'ultima cosa che ti chiedo è, un allenatore come motiva la squadra prima di una partita così? Cosa si deve fare?
Sai, in queste partite si fa fatica a motivare, se uno non è motivato, sapendo che si gioca una categoria, che avendo, si fa fatica. Penso che bisogna aver fatto una buona settimana con, con la massima tranquillità, però sapendo l'importanza di portare a casa il risultato, e in questo caso di portare a casa la vittoria per cercare di salvare la categoria. Si motivano da solo in queste gare qua, non è che bisogna assillarli più di tanto.
Basta l'importanza dell'appuntamento, insomma.
Sì, sicuramente.
Benissimo. Francesco, grazie di essere stato con noi, è stato un piacere come sempre. Un abbraccio.
Grazie a te, buona serata. Ciao Ferdinando.
Ciao grazie, Francesco. Grazie.
Bene, lasciamo il primo ospite della serata, mister Francesco Monaco, che ci ha riportato un po' indietro nel tempo. Allora, vediamo se riesco qua. No, si è aggiornata? No, non si è aggiornato. Vabbè, le recuperiamo tra poco. Comunque, per voi, 334 35 20 488, Andrea si faceva sapere, prevendita nuovamente attiva, finimoli sti biglietti.
Era
l'invito, ovviamente, a finire i biglietti. Abbiamo questo messaggio lunghissimo.
Io a Pescara c'ero e
Lorenzo.
Francamente
no,
è un altro. La Serie C è un campionato, questo qui?
Questo lunghissimo.
La Serie
sì.
C è un campionato, questo è il nostro ascoltatore
Lorenzo.
La Serie C è un campionato poco attraente tecnicamente, non eccelso, con poco pubblico, con alcuni stati che non sono omologati neanche per l'eccellenza. Beh, questo no, perché altrimenti non si potrebbe giocare. Con tutto questo, questi signori si permettono di fare summit per perdere tempo e denaro, il nostro, su situazioni inventate solo per far vedere che loro esistono e contano, perché parliamoci chiaro, hanno deciso sul niente. Qualche settimana fa a Roma, prima del derby, abbiamo visto tutti cosa è successo. Se dobbiamo fare una comparazione, le due squadre della capitale dovevano giocare a porte chiuse fino al 2030. Forti con i deboli, deboli con i forti. Voi adesso commenterete che non è successo niente e domenica si giocherà regolarmente a porta aperta. Però tanto è bastato per romperci. Comunque, a parte tutto, vedremo domenica di riempire lo stadio, che il tempo c'è. Sempre forza Ancona, il tempo c'è, bene, siamo d'accordo, c'è dalle 18 di questa sera, è ripartita la prevendita, sono 5 euro più il diritto di prevendita, che è 50 centesimi, il 10%, per cui tutti al Del Conero, anche Gianluca lo dice, domenica tutti al Del Conero, se mi apri il messaggio di Gianluca, che dice domenica tutti al Del Conero, e avanti Dorici, saluti a Ferdinando e Stefano, grazie da Gianluca.
E questo era invece di Gianni.
Dice: io a Pescara c'ero, francamente quelli che hanno fatto casino alla fine della partita sono stati solo i tifosi del Pescara, quelli dell'Ancona non si sono mossi. È un po' l'impressione che ho avuto io dalla tribuna, eravamo dalla parte opposta, però abbiamo visto che erano i tifosi del Pescara, che una parte dei tifosi del Pescara che si sono avvicinati, hanno oltrepassato il cordone degli steward e hanno iniziato un lancio di oggetti, qua anche qualche petardo, verso il settore dei nostri tifosi. Qualcuno ha rilanciato quello che veniva lanciato, però obiettivamente, e questo lo dico perché c'ero, non mi è sembrato che fossero i nostri a cercare lo scontro, assolutamente. Mi dispiace, a me personalmente dispiace, perché 5 funzionari delle forze dell'ordine hanno riportato delle ferite, neanche di secondo piano, perché insomma la rottura della mandibola, frattura della mandibola non è una cosa, oppure anche il dito fratturato, insomma sono cose spiacevoli, non dovrebbero succedere. Poi mi è sembrato, obiettivamente lo dico, che fossero i tifosi, una parte della tifoseria del Pescara, che anche forse per la frustrazione di una partita persa in quel modo,
e dalla situazione che va avanti ormai da un po' di tempo, perché sì, ricordiamo che la tifoseria è entrata solo nel secondo tempo, eccetera, sì. Quindi insomma gli animi erano già abbastanza alti,
però,
aver
insomma,
perso sicuramente
non c'entrava niente, ecco.
No, è ovvio, però insomma
ancora un altro ascoltatore,
Andrea,
che dice: dai, con Boscaglia programmiamo un buon futuro. Andrea 63.
E poi di qua abbiamo Facebook.
Domenica Tony Young ci fa una sorpresa, sarà il Del Conero? Non è detto, Roberto, non è detto, potrebbe accadere, non lo escludo a oggi, non lo escludo. Alain Delon è andata grassa dopo 3 bombe carta, ci hanno graziato. Fabio Florio, buonasera ragazzi. Massimiliano D'Alberto, ricordiamo che sia il Pescara che l'Ancona sono state multate entrambe dal giudice sportivo, sì, Poi voglio dire una cosa, avevo visto dei precedenti, scrivendo in questi giorni su queste vicende, io ho visto un precedente del 29 di ottobre del 2023, di quest'anno, di questa stagione, Napoli-Milan al San Paolo, al Maradona, è successo proprio quasi la stessa cosa, anche lì multate Napoli e Milan, ma non ho visto provvedimenti poi successivi. Massimiliano, speriamo che la Lucchese non giochi alla morte, anche perché penso che la Fermana non fallirà il match col Pescara, che mi sembra una squadra un po' allo sbando, ma questo lo vedremo. Davide dice: il Pescara però può migliorare la posizione in classifica in ottica playoff, quindi Massimiliano ancora è vero, ma sa che se la deve giocare comunque, vediamo. Mi auguro che la Lucchese stia tranquilla, io mi auguro soprattutto che l'Ancona giochi come ha giocato a Pescara. Enrico, buonasera a tutti, tutti allo stadio, forza Ancona. Ci uniamo a questo appello di Enrico. Leonardo, buona serata a Dorici, grazie. Massimiliano Alberto, non è che Tiong fa come Zhang, scompare nello spazio? No, abbiamo detto che forse fa la sorpresa. Beh, insomma, se tutto è il contrario di tutto, va bene.
Va bene, allora noi siamo pronti per andare con il primo break pubblicitario. State con noi. La notizia del giorno per coloro che si collegano in ritardo è che
stadio aperto e prevendita ripartita.
Ripartita, quindi questa è la notizia sicuramente del giorno.
Biancorosso.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe. Protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
Ma no, 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 non è possibile!
Stanco di tariffe luce e gas che non mantengono le promesse? Affidati ad un team di esperti, subito pronti a consigliarti la migliore offerta sul mercato. Chiama subito il 379 10 91 910. I nostri consulenti ti sapranno consigliare la migliore soluzione per il tuo maggior risparmio. Cosa aspetti? Riparti con New Energy Luce e Gas. Ricordati di dire che hai ascoltato il messaggio su Radio Tua. Per te un utile omaggio. 379 10 91 910 o manda un messaggio al nostro numero WhatsApp.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci di ritorno dal primo break pubblicitario, sempre sulle frequenze di Radio Tua, sempre all'interno di Punto Biancorosso, puntata del venerdì, quella che ci porta inevitabilmente all'ultima partita di campionato. Questo non ce lo toglie nessuno, in ogni caso sarà l'ultima partita di campionato.
Beh, della stagione regolare sì, voglio sperare campionato. Anche dell'interstagione, ma anche per questo, e oltre che per il piacere di averlo con noi, abbiamo scomodato di nuovo Luca Evangelisti. Ciao Luca, buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, mi chiamate perché porta bene?
Sì, esattamente, esattamente. No, perché tu hai azzeccato esattamente il pronostico venerdì scorso, quando eravamo alla vigilia, all'antivigilia della partita tosta, insomma. Però tu,
conoscendo l'Ancona, conoscendo il mister, sapevo che poteva fare risultato. Come avevo detto, dovevano rimanere in partita, ho visto la partita in diretta, ha meritato ampiamente di vincerla. Ma l'allenatore è stato molto bravo.
Ma sai una cosa, che io mi sono, tra virgolette, giocato la tua espressione, no? Tu venerdì hai detto in trasmissione devono rimanere in partita. Sabato, il giorno dopo, nella conferenza stampa prepartita con Boscaglia, ho fatto proprio questa domanda, no? Ho detto: si tratta di rimanere in partita? E lui mi ha detto esattamente queste parole, mi ha detto sì, mi ha detto bravo, proprio così, noi dobbiamo rimanere in partita e aspettare il momento giusto per colpire. Quindi cioè, proprio pari pari, è stessa espressione.
Sì, perché chi ha vissuto e chi ha giocato, chi ha vissuto, sa che queste partite sono diverse da tutte le altre. A livello psicologico, se non riesci a entrarci dentro, poi vai in difficoltà. Allora, rimanendo in partita, non rischiando, riesci sicuramente a trovare l'episodio a tuo favore.
Perché in effetti il Pescara, no, tu l'hai vista, credo, la partita. Certo. Il Pescara era partito bene, quei primi dieci minuti, no, ha avuto anche un paio di situazioni. È stato fondamentale rimanere in partita, no?
Certo, rimanere, non rischiare. E siccome potenzialmente l'Ancona ha calciatori che possono cambiare la partita, l'allenatore è stato bravissimo, se l'è giocata alla grande, bisogna fargli i complimenti. È stata la partita tra virgolette che ti fa sperare a una salvezza diretta.
Una salvezza diretta, esatto, perché anche poi contemporaneamente la sconfitta della Fermana sul campo della Juventus, no, anche qui avevamo detto la Juventus è una squadra, Juventus Next Gen è una squadra dove i giocatori sono motivati di per sé, singolarmente.
Juventus sono ragazzi giovani che devono fare carriera, loro pensano a giocare e basta. La differenza tra il giovane e il vecchio è che il giovane gioca per, tra virgolette, incoscientemente, nel senso che gli va solo di giocare e pensa al risultato alla fine, mentre il vecchio sa come va a finire, tra virgolette, e c'ha più responsabilità. Allora delle volte, quando tu sei in difficoltà, il giovane fa veramente la differenza, perché lì la loro incoscienza ti fanno fare il salto oltre l'ostacolo, capito?
Esatto, e comunque sono ragazzi motivati perché vogliono
pensano solo a giocare e fa la loro carriera.
Esatto.
È una vetrina per loro. Loro non è che risultato, si giocano tutte le partite, tra virgolette, mentalmente liberi.
Liberi, esatto, e questo è un vantaggio, indubbiamente un vantaggio. Luca, chi ti è piaciuto particolarmente a Pescara fra i giocatori dell'Ancona?
A prescindere sicuramente è brutto parlare di queste partite, è stato l'organico, le sostituzioni, chi è entrato, hanno fatto bene. Sono stati, tra virgolette, in partita e hanno sicuramente indovinato tatticamente la gara con l'allenatore e l'hanno vinta meritatamente. Perché davanti hanno giocatori che possono cambiare la partita in qualsiasi momento.
Ti ha convinto questa mossa di utilizzare Sacco un po' più vicino a Spagnoli, diciamo?
Sì, perché con la sua fisicità è un giocatore di noccolato, però ha una prestanza fisica che in questa categoria fa la differenza e ti dà un equilibrio sia in fase di non possesso che di possesso. È stata la chiave della gara, è stato molto bravo l'allenatore a leggerla in 90 minuti.
Ecco, e poi anche la decisione di tornare a questa difesa a 4, dove secondo me, insomma, gli interpreti mi pare che sono più per... sono...
Ma poi allora il modulo lascia sempre il tempo che trova. Il problema dell'allenatore deve capire che la situazione tattica della gara va affrontata diversamente. Non si può giocare sempre a 3 né sempre a 4. La squadra deve saper fare tutto, l'organico deve saper fare tutto. Perché tu puoi affrontare delle gare con la difesa a 3 e con la difesa a 4. Cioè, l'importante è come imposti e come prepari la partita. È l'atteggiamento che fa la differenza. Il sacrificio, cioè ti dice la difesa è forte, ma quando la squadra c'è una difesa forte, è tutta la squadra che lavora
bene, esatto. Cioè, che no, come si dice,
l'equilibrio è determinante.
I primi poi difensori sono gli attaccanti, no?
Sì, poi soprattutto in questa categoria che la qualità non è eccelsa, l'organizzazione, il saper stare in campo ti fa la differenza. E la continuità soprattutto, quello che è mancato all'Ancona quest'anno.
Esatto. E ti volevo chiedere questo, perché tu eri uno di quei giocatori di carattere, di quelli che insomma si facevano sentire in uno spogliatoio. Gatto ha accennato a questo fatto che sapevamo, insomma l'avevamo scritto, che c'era stato un patto fra i 3-4 più anziani che avevano chiamato un po' la responsabilità tutti gli altri. In un contesto come questo, secondo te può aver inciso questa presa di posizione molto degli anziani?
Molto. Si sono responsabilizzati e di conseguenza l'esempio che dà l'anziano, sia caratterialmente, sia di personalità, sia a livello di lavoro, di allenamenti, fa la differenza con i giovani, perché purtroppo il giovane deve crescere, e quando cresce c'è una differenza notevole, che cioè non hanno continuità, e la continuità te la dà con l'esempio della squadra e soprattutto degli anziani, che sono trascinatori nel bene e nel male.
Ecco, tu poi ponevi l'attenzione sulla organizzazione, anche il fatto che appunto insomma ci sono i livelli, la Serie A, la Serie B, la Serie B, la Serie C, la Serie C. Più scendi di livello e meno trovi giocatori che possono
cambiare la partita, il campione ce ne sono pochi.
Ecco.
Allora, una squadra organizzata che sa stare in campo, e poi l'Ancona ha due o tre elementi di categoria che possono veramente far salto di qualità alla squadra, e la continuità fa la differenza.
Un'altra cosa, sempre diciamo appoggiandomi sulla tua ben nota competenza, vedevamo prima, no? Soprattutto con Colavito era così, Spagnoli girare molto il campo, venire addirittura nella propria tre quarti a battagliare, per carità, a cucire il gioco, però poi questo si pagava perché non sempre lo trovavi in area di rigore. Guarda caso, domenica scorsa due volte era al centro dell'area nel momento giusto e due volte ha piazzato la zampata decisiva. Forse anche in questo senso, cioè un giocatore come Spagnoli, se allora, ce l'hai, è un vantaggio e va sfruttato davanti.
È un vantaggio sicuramente, ma Spagnoli è un giocatore generoso e la sua generosità delle volte gli fa perdere un po' di lucidità, ma giocare negli ultimi 20 metri Spagnoli diventa devastante, perché fisicamente è forte, vede bene la porta, può giocare da solo, è un attaccante che in questa categoria fa la differenza, però c'ha una generosità importante e delle volte si perde nel campo,
che va disciplinata, no?
No, va disciplinato, va messo in condizione di giocare negli ultimi 20 metri. Poi è normale che l'attaccante moderno deve saper fare tutto, però ci sono degli attaccanti con delle caratteristiche ben precise, perché se giocano là davanti mettono in difficoltà il reparto difensivo.
Quando giocavi tu, gli attaccanti invece non venivano dietro, stavano lì, aspettavano.
Gli attaccanti stavano con la sigaretta in bocca e aspettavano lì davanti che arrivavano le palle.
E si arrabbiavano se non li servivi a dovere.
Si arrabbiavano se venivano a fare bravissimo. Poi se si lamentavano avevano corso troppo e non facevano niente. Io dicevo, guarda che non devi correre, mettiti davanti, almeno la palla te la davanti. Era sempre un casino.
Però magari erano attaccanti che segnavano.
Erano attaccanti, sì, era un altro tipo di situazione.
Guarda, ci sono messaggi per te. Il nostro amico che si firma Cavaliere Armato come il simbolo dell'Ancona dice: ma Evangelisti è libero? Mi pare del mestiere, da come parla è un grande. Qui insomma
grazie mille, sono libero e spero di venire a Ancona, che devo dire?
E noi te lo auguriamo.
Sarebbe un sogno ritornare ad Ancona a fare il direttore lì.
Luca, noi conosciamo le tue competenze, soprattutto le tue conoscenze, perché è incredibile. A me piace parlare con te, perché ogni volta che ti cito un giocatore, anche che non è dell'Ancona, che non è del
Genoa, ti dico seriamente, sono 20 anni che faccio, e poi con la Serie C per me è il mio pane. L'ho fatto col Taranto, ci ho perso la finale all'Ancona, non vi dimenticate,
è vero.
Ero io il direttore del Taranto quell'anno, con la squadra fatta con pochi soldi, perché venivamo dalla C2. Avevamo fatto un miracolo.
Mi ricordo poi, Luca, di quella partita, poi quando siamo venuti giù, poi mi ricordo che tu sei stato squisito pure con noi, ma io ricordo quanta gente c'era allo Iacovone.
Taranto è impressionante. Taranto è una piazza fuori di categoria, veramente.
Era stracolmo.
Anche adesso. E guardate che il Taranto, io metto tra le mie favorite Taranto e Cararese per andare in Serie B, perché sono due squadre che possono veramente, hanno due ottimi allenatori, e ci hanno due gruppi che sono in simbiosi con l'ambiente e con l'allenatore. Questo vuol dire tanto.
E Taranto dalla sua ha il pubblico in queste partite.
Poi c'è il pubblico, c'è un allenatore che è molto bravo, io ci ho lavorato l'anno scorso, che è bravo, è particolare, ma è un allenatore che in questa categoria non c'entra niente.
È molto particolare però, eh?
È particolare però, è come su tutte le persone, come tutti noi. Abbiamo pregi e difetti. Io dico sempre, l'allenatore è come la moglie: se gli ami i difetti ci continui a vivere, se non gli ami i difetti dopo 10 giorni litighi.
Litighi.
E così l'allenatore è come la moglie, io dico sempre così. perché devi sapere e valorizzare i difetti, non i pregi, perché i pregi vanno avanti da soli.
Da soli, i difetti ce li abbiamo tutti,
sì,
quindi.
I difetti li dobbiamo essere bravissimi, allora bisogna essere intelligenti, perché quello che ti può dare è molto di più di quello che ti toglie, però delle volte lui diventa un protagonista e qualcuno è geloso, capito? Però le gelosie lasciano il tempo che trovo.
Sì,
l'importante,
sì,
secondo me è arrivare sempre al risultato, per questo possono parlare a tutti.
La storia del calcio è piena di...
La penso così.
Dico, la storia del calcio è piena di presidenti che diventano gelosi quando...
No, presidenti, direttori, dell'allenatore, tutto qua. Non bisogna essere gelosi, uno deve credere il lavoro che fa. Io ho sempre pensato a questo. Con i miei allenatori sono sempre d'accordo, perché vanno rispettati e protetti, perché sono persone sole. E poi ci deve essere sempre dietro un progetto, perché se non c'è un progetto... non puoi andare avanti.
È difficile, no?
È
difficile guardare avanti, sicuramente. Senti, secondo te, perché insomma la classifica dice che ormai quasi sicuramente, a meno di un evento del tutto, diciamo, non augurabile, tutto per i tifosi dell'Ancona, perché ricordiamo che l'Ancona ha 41 punti, la Reganatese ha 38, lo scontro diretto è pari perché l'Ancona ha vinto 2-0 in casa, la Reganatese poi ha restituito il 2-0 al Tubaldi, ma in pratica la differenza reti generale, che a questo punto entra in ballo, vede l'Ancona più 7, quindi insomma è un'ipotesi un po' assurda, ma se...
Sì, ma questi sono calcoli che non deve fare l'Ancona.
Certo.
L'Ancona deve affrontare la partita difficile, perché non è semplice, perché la Lucchese non deve fare niente, ma nel questo mondo, in questo periodo del calcio, non regala niente a nessuno. Gli insidi sono sempre dietro l'angolo, come sono stati in partita domenica, devono stare lo stesso in partita. Non devono rischiare, ma devono riuscire a vincere una partita che è determinante e valorizza tutto.
Quindi senza ansie di chiuderla subito, di andare all'assalto.
Sono due squadre che una non c'è niente da perdere e una c'è tutto da perdere. Possono diventare e salvare l'annata i giocatori dell'Ancona con l'allenatore, perché vincono e fanno un miracolo che nessuno 5 domeniche fa ci pensava, che si salvassero senza i playoff. Senza i playoff bisogna essere tranquilli, sereni, non rischiare, ma portare in porta la partita, che è determinante.
La domanda che ti volevo fare invece, per quello avevo parlato della Reganatese, è che tutto lascia pensare che l'altro play out che forse si gioca
Reganatese
vi spesero. Chi vedi meglio delle due?
Allora la Reganatese ha due o tre giocatori davanti che possono veramente fare la differenza. Non mi piace la fase difensiva, come si difende la Reganatese, perché concede molto.
Non a caso è la squadra che ha subito più gol di tutto il
mondo. Anche se con l'ultimo allenatore sono migliorati notevolmente, ma invece il Pesaro è una società sana, è una società... Io spero che il Pesaro possa salvarsi, anche se non è facile, perché sai, i play-out sono tutte partite che si possono cambiare.
L'episodio può decidere.
Con l'episodio, allora bisogna... anche il fattore campo è importante, però il Pesaro è una squadra con Stellone che si è un po' inquadrata, anche se ultimamente ha avuto sfortuna, che ha perso delle partite impressionanti, però sai, poi il play-out è tutto il contrario di tutto, bisogna esserci sempre con la testa.
Indubbiamente. Bene,
perché
Luca...
Mentre tu perdi un play-off, rimani in Serie C, ma se perdi in play-out...
Ti cambia il mondo,
Ti cambia il mondo, esatto. Cambia notevolmente la situazione.
Luca, prima di lasciarci io non posso che rinnovare la domanda che ti ho fatto venerdì scorso. Il pronostico per Ancona Lucchese?
Io il pronostico non lo faccio, ma l'Ancona può rimanere in Serie C senza play-out.
Benissimo. Grazie Luca, un abbraccio, a presto.
Un abbraccio a tutti e forza Ancona.
Non è che ci fai una sorpresa e ti vedo in tribuna domenica, no?
Domenica devo andare da un'altra parte, volevo venire volentieri, ma devo andare da un'altra parte.
Benissimo.
Per lavoro.
Buone cose.
Un
ciao.
Abbraccio a voi tutti.
E anche un saluto a tuo figlio.
Grazie mille, grazie.
Ciao.
Bene, lasciamo al direttore sportivo Luca Evangelisti, e ancora una volta, dopo averlo ospitato...
Di Luca gioca nel Pineto.
Esatto, la scorsa settimana. Allora, continuano i messaggi.
Andiamo con i messaggi, vai.
Confermiamo, insomma, che è possibile andare allo stadio domenica a tifare biancorossi, è rientrato tutto. Quindi i biglietti si possono fare sia online che presso le rivendite autorizzate, 5 euro più diritto di prevendita. Capuano, viva, bravissimo, sì, diceva, no, Massimiliano.
Perché Luca Evangelisti, quando parlava della notte del Taranto, si riferiva a Capuano, ecco. Pensiolino Capuano.
Allora, visto che continuano anche le cose che arrivano, ricordo invece che per i tifosi del Pescara è stata vietata la trasferta ai residenti in provincia di Pescara.
Praticamente hanno vietato la trasferta ai tifosi del Pescara, questo è il senso.
Però se uno abita in un'altra provincia...
Ecco, quindi, è chiaro.
Può andarci.
No, era la vicenda del nostro ascoltatore che sta a Pescara, che però domenica scorsa era fuori.
Era fuori, cioè l'unica volta che poteva vedersi... L'Ancona senza trasferta era fuori, era impegnato in un sacramento. Mirko, domenica dopo aver sentito l'Aida, chi comanda in società dovrà capire il grosso seguito della tifoseria e dell'amore verso questi colori, programmare una stagione di vertice e di successi. Tony, facci sognare.
Chissà che non si presenti,
che non si sa. Comunque, in ogni caso, la società, fin ormai a tempo immemore, ha detto che di tutto se ne parlerà a giugno, cioè quando si tirano giù le serrande,
sì, anche perché,
dei contratti.
No, rispondo all'ascoltatore che aveva scritto appunto. Chissà se già nella settimana dopo. Intanto c'è una partita da giocare e da vincere. Io questo lo ricordo. Finché non si vince con la Lucchese, bisogna essere cauti. Dopodiché ricordiamo che l'Ancona al momento non ha un direttore sportivo. Quindi questo è la prima,
il primo tassello
dovrebbe essere questo.
Era Gabri che ti scrive. Pensate che già dalla prossima settimana la società inizia subito a correre e inserire dei tasselli mancanti nell'organico. Il direttore sportivo forse sì, però prima vinciamo.
Esatto, prima vinciamo.
Poi vinciamo. Aggiungiamo tutto il resto.
Eh sì.
Allora.
Dunque Stefano,
chi
io
è? Mario.
Che dice Mario?
Mario dice, ci è andata bene. Mi piacerebbe sapere come sono andati i fatti, in quanto delle persone hanno riportato danni fisici
da codice penale. Attento è. Allora, a beneficio di tutti dico che sono in corso gli accertamenti, la Digos sta svolgendo gli accertamenti anche attraverso l'uso degli dispositivi audiovisivi, quindi l'individuazione
delle telecamere con cui vengono ripresi
gli avvenimenti, per individuare coloro che si sono macchiati di eventuali reati e che saranno perseguiti con il DASPO per quanto riguarda la parte sportiva, e invece con conseguenze penali se hanno commesso dei reati. Quindi sono in corso, la Digos è in corso degli accertamenti. Noi qui ci limitiamo alla parte sportiva, perciò io dicevo, per quanto riguarda quegli scontri, non mi è sembrato che fossero i tifosi dell'Ancona a cercare il contatto. Sono stati tifosi, io l'ho visto questo con i miei occhi, quindi posso dirlo. E tra l'altro anche Maurizio dice, signori, pensiamo solo a domenica, poi si vedrà, ma domenica è fondamentale. Stefano, vogliamo ricordare ancora le combinazioni, perché ormai è una settimana che stiamo avanti, abbiamo letto di tutto e di più.
E di più, cioè.
Allora, l'Ancona ha 41 punti, lo dico una volta per tutte, la Fermana ha 31, quindi l'Ancona è a più 10. Finché una delle due squadre candidate ai play-out rimane con almeno 9 punti di vantaggio sull'altra, quella peggio posizionata, che sarebbe la sua sfidante, il play-out non si disputano. Sotto a 9 si disputano, se fossero 8 si disputano. Allora, l'Ancona 41, la Fermana 31. Se la Fermana non vince, l'Ancona è comunque salva direttamente, senza play-out, perché al massimo, in quel caso, la Fermana potrebbe guadagnare un punto, andrebbe a 32, sono sempre 9 punti di vantaggio per l'Ancona. Invece, se la Fermana vince, l'Ancona, per evitare i play-out, ha una sola possibilità: battere la Lucchese. Quindi, ripeto, battere la Lucchese significa, a fischio finale dell'arbitro, festeggiare senza doversi interessare del risultato della Fermana. Ricordiamo anche che la Lucchese, ma ne parleremo dopo, perché abbiamo tra i nostri ospiti anche il collega Luca Tronchetti, che è il giornalista del Tirreno di Lucca, che sa tutto della Lucchese, che la Lucchese ha una classifica con 44 punti, che dodicesimo posto, che
non rischia niente
e non può neanche ambire ad andare nei playoff, perché domenica ha perso, e quindi in casa con la Carrarese, e quindi questo le ha impedito qualsiasi speranza, visto che il Rimini, che è decimo, è a 50 punti, 6 punti sopra la Lucchese.
Chi rischia è Lentella, sicuramente.
Chi rischia è Lentella, che a 42 punti non può dirsi salva, perché appunto l'Ancona è a 41 e potrebbe scavalcarla, e se Lentella a 42 perdesse e la Fermana a 31 vincesse, ci sarebbe sì il play out, ma non fra Ancona e Fermana, bensì fra Entella e Fermana, perché sarebbero 42 punti Lentella, 34 la Fermana, meno 8, ed ecco i playout. Ma in questo caso è l'unico caso in cui non ci sarebbero le marchigiane in ballo per salvarsi, no?
E allora vediamola un po' questa giornata, facciamo un riepilogo veloce.
Ricordiamo che si gioca tutti alla stessa ora,
tutti alle 20, quindi vi aggiorneremo, come abbiamo fatto nell'ultima giornata, vi aggiorneremo in tempo reale con tutti i risultati che ci interessano. Quindi ancora Lucchese, Arezzo Sestri Levante, Carrarese Pontedera, Cesena Perugia, Fermana Pescara, il match da tenere sicuramente più sott'occhio, Gubbio Rimini, Olbia Spal, Pineto Torres, Virtus Entella Recanatese, Vispesero Juventus Next Gen. Questa la situazione con la Recanatese, che ricordiamo ora è a 38 punti, se battesse la Virtus Entella salirebbe a quota 41.
Sì Stefano, vogliamo andare in pubblicità?
Pronti a andare in pubblicità.
Prima di contattare il nostro terzo ospite, che è Roberto Colacone, bomber sia dell'Ancona che della Lucchese, quindi doppio ex.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit. Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Dal 1970, Ferlegno Arredamenti progetta e realizza mobili di alta qualità a prezzi di fabbrica. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Camerano. Ferlegno Arredamenti è centro cucine, living, camere e camerette, mobili letto, porte da interno, con trasporto e consegna gratuita. Ferlegno Arredamenti, un riferimento nel mondo dell'arredamento. Chiamaci al 331 87 38 844 e fissa un appuntamento. Ti aspettiamo in via direttissima del Conero 31B, Camerano.
Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Punto Biancorosso.
Bene, lasciamo il nostro secondo break pubblicitario all'interno di Punto Biancorosso. Proseguiamo con questa puntata del venerdì, quella che ci sta portando di corsa anche all'ultima partita regolare di questa stagione.
Buonasera Roberto Colacone, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti.
Roberto, intanto è un piacere risentirti. Roberto, è un po' che non ci sentivamo, è bomber di tutte e due le squadre, sia della Lucchese che dell'Ancona. Ricordi belli da tutte e due le parti, immagino.
Sì, a Lucca ero ancora un ragazzino che mi affacciavo alla Serie B, e quindi avevo fatto una stagione a Foggia di B e poi ho fatto 2 anni di B a Lucca, e quindi ero ancora acerbo, dai, anche se ho dei bei ricordi. Ad Ancona ero un po' più stagionato, era a fine carriera.
Però due ottime stagioni qui, soprattutto la seconda.
Soprattutto la seconda mi ha rilanciato ed è stata una bella avventura.
40 presenze e 10 reti quell'anno, le hai giocate tutte?
Sì, a 36 anni, è tanto, dai, però era un gruppo giovane con qualche vecchietto in campo, di quei giovani
Arzillo.
Tanti hanno fatto anche una buona carriera.
Sì. Però erano tutti vecchietti Arzilli.
Sì, dai.
E poi tu hai trovato quella simbiosi, quella sintonia con la Vipera, con Mastro Nunzio.
Sì, con Salvatore, sì, sì. Ci muovevamo, ci capivamo bene in campo.
Vi completavate, era proprio bello vedervi, insomma.
Sì, il primo anno è stato molto bravo lui con Nassi, e poi ho sostituito io Nassi a
gennaio.
Con lui, sì, a far bene con Sassà, che era un grande goleador.
Eh sì. Io ricordo però dei tuoi gol molto belli, ricordo anche quel famoso derby che tutti i tifosi dell'Ancona hanno ancora negli occhi, la vittoria 3-1 ad Ascoli, dove anche tu eri un ex, tra l'altro poi saresti eri un ex.
Sì, un gran gol.
Bellissimo.
Il primo palo andò su, all'incrocio, c'erano tanti anconetani in curva, un bel ricordo, dai.
Un bellissimo gol, che se non ricordo male è stato il gol del 2-1, poi Mastro ha chiuso...
Mastro in un contropiede... eravamo 2 contro 1, gli ho passato io la palla, inizialmente gli hanno ribattuto e poi ha fatto gol a porta vuota,
un assist, un gol, insomma, tanta roba. Io ricordo anche, ma vado parecchio in là con gli anni, però è un ricordo un po' sfumato, forse tu mi aiuti. Tu eri giovane, un lucchese Ancona, parliamo del 98, dove sì, tu segnasti il gol del vantaggio al Porta Elisa, sì, per la Lucchese, poi pareggiò credo Flacchi.
Flacchi.
Sì,
1-1.
Sì.
Ho fatto gol in tapin sotto la curva al Porta Elisa.
E lì eri, appunto, eri giovane, però quella era una bella squadra, quella lucchese.
Sì, dai, diciamo che in quegli anni lì in tutte le squadre c'erano dei bei giocatori, dai, la B era di un alto livello, come anche la Serie A era di altissimo livello. Però dai, in B c'erano tante belle squadre, con ogni squadra aveva dei componenti importanti, dai.
In quella lucchese c'era il nostro amico Max Favo, tra l'altro.
Sì, 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 anche mio amico.
Sì, infatti. Roberto, venendo all'attualità, domenica si gioca una partita di un valore straordinario per l'Ancona, perché c'è in ballo la permanenza in Serie C. Quindi è una partita che, mentre per la lucchese, insomma, poco cambia, perché non può, dicevamo prima, né ambire ai playoff né essere risucchiata in basso nei playout, ma per l'Ancona se vince è salva senza dover guardare gli altri, è un piccolo vantaggio questo, no?
È un grande vantaggio, grazie a queste ultime 2 vittorie che ha fatto, ha tirato fuori un po' la testa, adesso c'è il match point da utilizzare in casa, dove le motivazioni contano più di tutto, quindi penso che i ragazzi arriveranno belli decisi a questo momento importante, dai, perché ripagherebbe un po' della stagione un po' in ombra, però l'importante è uscirne fuori indenni, ecco, di non fare qualche errore.
Anche perché quando tu ce lo insegni, quando nel calcio, quando si mette male, non è mai facile, no? Poi uscirne.
No, sembra tutto in salita, ancora di più di quello che è, quindi vedi tutto negativo, e infatti queste 2 vittorie secondo me hanno dato una buona sterzata, dai, sono arrivato al momento giusto, perché altrimenti trovarsi là sotto per una società per l'Ancona diventerebbe tutto più difficile, perché le aspettative inizio anno erano diverse. Io ho visto un Cesena ancora all'andata, dove c'era anche tanta gente al seguito, c'era ancora tanta euforia, e trovarsi impelagati in zona salvezza non è il massimo. C'è la fiducia di queste ultime 2 belle gare che hanno fatto.
Ecco, tu hai visto, so che hai visto qualche partita ancora, ma soprattutto che conosci alcuni giocatori. Secondo te Alberto Spagnoli è un giocatore da Serie B?
Sì, secondo me è uno che meriterebbe di provare quel palcoscenici, dai, perché è un ragazzo caratteriale, è un ragazzo che fa gol, è un trascinatore, secondo me. Però è chiaro, poi bisogna avere la fortuna di trovarsi al posto giusto al momento giusto.
Al momento giusto, sì. E poi Roberto, forse io ricordo benissimo le tue caratteristiche, tu eri giocatore di grande tecnica, forse da questo punto di vista, mentre dal punto di vista atletico, no, il calcio adesso è molto fisico, molto atletico, però dal punto di vista della tecnica è difficile trovare giocatori con la tecnica che sì, possedevi tu.
Di qualche decennio fa, sì, è forse vero, è aumentato molto l'impatto fisico perché a livello europeo comunque si va molto più forte, quindi anche l'Italia indirettamente comunque è cresciuta più a livello fisico che tecnico. Anche se io ti dico, io lavoro nel mondo giovanile da 8-9 anni, secondo me i ragazzi...
Tu eri al Monza, io ti ricordo al Monza?
Io ho fatto 8 anni a Monza, adesso quest'anno ero a Cesena, e secondo me i giovani di oggi hanno anche...
A Cesena, dove lavora anche Salvatore Mastronunzio?
Sì, l'ho portato io sono il responsabile del settore giovanile.
Ah, ecco, quindi è stato sei stato il tramite per Sasà.
E secondo me i giovani di oggi hanno anche una buona tecnica, anche a volte anche più di quella che avevamo noi. Secondo me viene utilizzata in maniera diversa, magari crescono più su una tecnica individuale e non di collettivo.
Di squadra.
E non di collettivo. E mentre prima i giocatori, oltre ad avere tecnica, giocavano molto di collettivo, erano più cognitivi, più intelligenti, secondo me, nel giocare a calcio, dai.
È quello però, importante, dai, però, l'essere cognitivi.
Poi dipende sempre dai principi di ogni allenatore, perché poi dipende sempre dall'allenatore che cosa chiede alla squadra, dai.
Certo, e allora di questa Lucchese che viene ad affrontare l'Ancona cosa sai? Perché immagino che tu l'abbia vista almeno contro il Cesena,
sì,
no?
È una squadra fastidiosa, speriamo che arrivi con la testa già un po' in vacanza, dai, perché comunque anche l'anno scorso comunque ci furono i playoff tra Ancona e Lucchese,
sì,
quindi
sì,
c'era qualche attrito per quelle partite. È stato, però
che l'Ancona vinse alla fine, no? Col gol di Mondonico.
Io l'ho vista in TV, ci fu anche una baruffa alla fine, dai, per la tensione da parte della panchina della Lucchese, quindi non mi aspetterei strada facile, però alla fine secondo me contano tanto le motivazioni dei ragazzi dell'Ancona.
Ci sono messaggi per te, Luca Titulio, che dice: grande giocatore con la Cone ad avercene ora. E poi Enrico invece che ti ricorda, dice: un saluto a Roberto Colacone ed Enrico, ti ricordi quando siete venuti ad allenarvi a Camerata Picena? Io portai il mio cane e Ciccio lo portava in mezzo al campo, che bei ricordi.
Sì, eravamo un po' itineranti, avevamo un po' di campi in giro,
come sempre, insomma, qui c'è la carenza di campi e quindi per allenarsi ancora Colacone e Bomber. Cosa dice l'altro ascoltatore, perché insomma ne arrivano di messaggi per
dice,
te
dice: grande Roberto, ancora mi ricordo il tuo gol ad Ascoli. Questo è Alessio.
Alessio l'abbiamo evocato prima.
Poi Colacone: ancora ho negli occhi il gol che hai fatto al Del Duca contro i nostri grandi nemici. Questo chi era, vediamo se è Gianni.
Sì.
Poi Colacone, Bomber, apriamolo.
Indimenticabile.
Bomber indimenticabile, con tanti cuoricini. Matteo,
poi
Gianluca, un grande saluto a Roberto Colacone. Gianluca 65.
Troppo gentile.
Insomma, hai lasciato un segno, Roberto.
Ma sono contento, soprattutto spero di aver lasciato qualcosa a livello umano. Dai, poi...
Sì, sicuramente. Le due cose poi si sposano, ma insomma, io ricordo, devo dirlo, il tuo tratto anche con noi giornalisti, insomma, sei sempre stata una persona squisita con cui era piacevole intrattenersi, al di là della semplice intervista, no? Eri sempre disponibile, si parlava molto volentieri con te. E Roberto, tornando alla partita ad Ancona Lucchese, ecco, secondo te quali sono gli errori che in una situazione simile l'Ancona deve evitare?
Di pensare che la Lucchese sia completamente in vacanza, dai, perché comunque qualcuno vorrà dimostrare, e quindi a volte in queste gare qui serve un po' più di pepe addosso, un po' più di ansia, perché appunto sei sicuro di affrontarla al massimo, mentre in questi casi magari si potrebbe fare quel piccolo errore lì. Però dai, l'Ancona viene appunto da una stagione particolare dove ha ritirato fuori la testa, secondo me questo errore non lo commetterà.
Anche perché, no, ecco, l'Ancona ha vinto questa partita a Pescara, che era indubbiamente una montagna molto alta da scalare. C'è il rischio che uno possa pensare è fatta, no? Invece non è fatta, perché nel calcio fino a che l'arbitro non fischia sappiamo che...
Secondo me quando vinci un partite così come a Pescara, come hai detto te, che è difficile da immaginare prima, ti dà una carica importante, dai. Adesso sanno benissimo che l'obiettivo è vicino e devono avere ancora l'adrenalina della vittoria di Pescara per chiudere il discorso.
Benissimo, Roberto, noi ti ringraziamo, è stato un piacere averti con noi. Piacere. Ti auguro le migliori fortune per il tuo lavoro, perché poi tu lavori con i giovani, quindi c'è bisogno, insomma, di persone.
Grazie, grazie.
Che oltre a formare i calciatori e il tuo tratto umano sicuramente depone molto bene in questo senso, che riescano anche a formare ragazzi che magari non diventeranno dei campioni, ma che portano a casa anche dal campo di calcio un qualcosa utile alla loro formazione.
Sono d'accordissimo con te, dobbiamo provare a cercare di creare dei ragazzi che possono giocare a calcio, ma l'importante è formarli per affrontare anche la vita, che avrà mille insidie.
Più di una partita di calcio, sicuramente. Grazie Roberto, grazie, è stato un piacere, un abbraccio.
Bocca al lupo a tutti.
Grazie.
Bene, lasciamo anche Roberto Colacone, un tuffo nel passato biancorosso con lui, ricordi di altri tempi.
Ricordi belli.
Di altri tempi che noi speriamo poi dopo di riaggiornare.
Lui e Mastronunzi avevano questa intesa,
la ricordiamo.
E lui ha portato Mastronunzi a... Abbiamo sentito da poco, no? che lavora a Cesena con l'Under 15 Mastronunzio, e Colacone è il responsabile del settore giovanile del Cesena, quindi storie che si incrociano. Stefano,
io stavo guardando Nando, che comunque le ordinanze sono varie per diverse squadre, anche Arezzo, Sestri, Levante.
Sì, erano 12 le partite sotto la lente. Noi abbiamo letto il dispositivo per il Pescara perché era quella che ci interessava, in quanto i fatti erano accaduti fra... Ma ce ne sono tante altre.
Sì, sì, su per Arezzo, Sestri, Levante, diciamo, le disposizioni sono più leggere, ma in ogni caso divieto di somministrazione a sporto e vendita di alimenti contenuti in recipienti di vetro e latte, bevande alcoliche al di sopra dei 5 gradi. Insomma, c'è una...
Sì. Stefano, diciamo anche la verità. Oggi il GOS, insomma, era orientato diversamente, ci sono stati interventi, anche la società ha lavorato bene, diciamolo, Roberta Nocelli ha lavorato bene, il sindaco ha lavorato bene, insomma, alla fine è arrivato questo risultato delle porte aperte, secondo me giusto, perché io ho visto i fatti a Pescara e credo che, ripeto, ci siano responsabilità individuali che vanno perseguite, ma punire un'intera tifoseria, un'intera città, sarebbe stato, secondo me, in questo caso ingiusto ed esagerato. Ecco, mi rifaccio al precedente di Napoli-Milan. Ma tante sono, erano 12 le partite, adesso tu hai magari il dispositivo sotto, ce ne sono di varie,
sì,
ed eventuali.
Man mano sto girando,
sì.
Quando
Arezzo-Sestri, Arezzo-Sestri, insomma, è una partita che poi, no, non dovrebbe presentare, se vogliamo, grandi. Oh, tra l'altro, Stefano, quello che volevo dire è che la rischiosità in sé di Ancona Lucchese è pari a zero. Prima della interruzione della sospensione della prevendita erano stati venduti, quindi a mercoledì sera è dato ufficiale, erano stati venduti 5 biglietti ai tifosi della Lucchese, e sentiremo poi adesso Luca Tronchetti del Tirreno del Tirreno, che chiameremo subito perché sennò dopo lui ha da fare in redazione e così lo liberiamo, ci dirà qual è la situazione in casa della Lucchese, ma come lui ci confermerà non saranno più di una trentina, 30-40 i tifosi della Lucchese al seguito dell'Ancona.
Sì, quindi, grande stimolo non c'è, insomma, per questa partita.
No, io mentre io leggo la classifica,
prende in pubblicità.
Andiamo in pubblicità.
Andiamo in pubblicità intanto. Allora, 334 35 20 488, state con noi.
Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Groupama, ah no, si pronuncia Groupama, di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona, telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Desideri valorizzarla con immagini straordinarie?
Immagini straordinarie!
Alessandro Silenzi Fotografica ad Ancona catturerà l'essenza del tuo business con scatti creativi e video professionali. Che tu gestisca un ristorante, un negozio o un'azienda turistica, ogni immagine valorizzerà la tua unicità al massimo. Contattaci al 339 440 60 24, anche WhatsApp o tramite i nostri canali social. Esalta la tua attività. Affidati a Alessandro Silenzi Fotografica, 339 440 60 24.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TecnoSafe protegge con stile.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci di nuovo assieme all'interno di Punto Bianco Rosso, sempre sulle frequenze di Radio Tua, sempre all'interno ovviamente di Punto Bianco Rosso, che chiude questa settimana con l'ultima partita in programma. Ferdinando Vicini alla conduzione.
Buonasera a Luca Tronchetti, il collega del Tirreno, grazie di essere con noi Luca.
Buonasera a tutti voi.
Allora, arriviamo a questa partita che per l'Ancona, come abbiamo detto e ripetuto, è decisiva e che la Lucchese dovrà interpretare soprattutto, insomma, in chiave di chiusura della stagione. Qual è l'aria che si respira in casa rossonera?
Beh, è un'aria da 8 settembre, purtroppo, perché praticamente la stagione è andata male, molto male rispetto a quelle che erano, diciamo, gli obiettivi della vigilia. Sicuramente un po' troppo forzati da parte della società, non dell'allenatore, che insomma aveva detto subito a chiare lettere che questo era un campionato complicato e che praticamente la Lucchese, con l'organico che aveva a disposizione, avrebbe dovuto sostare in posizioni, diciamo, di rincalzo tra gli ultimi posti di playoff e la zona salvezza. E purtroppo l'inizio ottimo della squadra ha illuso tutti, ma poi, come sempre, la verità viene a galla e la situazione, diciamo così, è precipitata per una serie di eventi negativi, qualche infortunio, troppi errori sotto porta, perché la Lucchese è la quarto peggior attacco del campionato, nonostante una mole di gioco e di azioni che è nei primi posti di tutti e tre i gironi. Quindi ecco spiegato un po' questo andamento negativo. La salvezza è arrivata, diciamo, già da qualche settimana, e la sconfitta della Fermana con la Juve Next Gen ha messo la pietra tombale verso la salvezza certa. È chiaro che adesso si pensa al futuro, un futuro abbastanza nebuloso. In settimana diciamo, il progetto del stadio, che qui era atteso da 5 anni, si è rinato, ci sono polemiche notevoli, la Lucchese non ha più un direttore sportivo, un direttore generale, quindi dovremo capire cosa accadrà nei prossimi mesi, e anche l'allenatore, che comunque è un biennale, non è certo che rimanga, anzi, se non c'è una chiarezza sarà un altro...
Quindi anche Gorgone potrebbe andare via.
E anche Gorgone, se non avrà delle risposte chiare e certe da parte della proprietà, potrebbe, pur forte di un biennale, sciogliere il contratto con la società. Quindi
Luca, scusa, ma io ho visto diverse volte la Lucchese, no? E ha buoni elementi dalla metà campo in su. Perché questa grossa difficoltà a segnare?
Ma se vai a vedere la statistica, ci sono dei giocatori, per esempio avevamo acquistato Magnaghi, che doveva essere uno che andava in doppia cifra, ha fatto due reti, poi ha avuto problemi fisici che erano già questi problemi.
Sì, Magnaghi, che noi ce lo ricordiamo veramente un bomber efficace, no? Il Ponte d'Era.
Sì, però ha avuto un infortunio grave a Pordenone e da quell'infortunio ancora non si è ristabilito a dovere. Fedato, che era un altro giocatore che faceva un affidamento davanti, ha fatto le prime 15 partite e poi si è fatto male e si è rivisto solo adesso. Quindi abbiamo avuto, diciamo, qualche gol da questo ragazzo Yeboah, che è un giovanissimo, però è ancora...
Sì, che ha fatto gol anche all'andata, no? Contro
sì, ancora. Ha fatto gol anche all'andata, un giocatore a forza fisica, però è molto giovane, e quindi diciamo che fortunatamente quei suoi gol, 6 gol in campionato e i 3 in Coppa, ci hanno dato una mano, come ha dato una grossa mano Rizzo Pinna,
sì,
che ne ha fatti fra campionato e Coppa 13, però purtroppo il giocatore non è stato rinnovato e quindi adesso è libero al parametro zero, cioè sono stati fatti una serie di errori grossi.
Quindi anche Rizzo Pinna è in lista di sbarco, insomma?
Sì, praticamente sì, cioè la situazione è molto caotica, ripeto, in questo momento servirebbe anche un direttore generale, non dico un direttore sportivo, ma per affrontare poi un mercato che poi da maggio in poi, da giugno soprattutto, sarà fondamentale per ricostruire questa squadra, solo che quest'anno, che doveva essere, diciamo, un anno positivo, praticamente è un anno da buttare, bisogna ripartire da zero. Ecco, la mia impressione è che molti degli interpreti ce ne andranno e ti ripeto, ci sono più ombre che luci in questa squadra.
Questo quindi può influire sulle motivazioni domenica.
Domenica mancheranno Tivitiello
e Di Santo, no? Squalificati.
Uno era in difesa, è stato ammonito e quindi è stato squalificato. Tanto Tivitiello era un giocatore che piaceva molto all'Ancona.
L'anno scorso
era uno degli obiettivi, se non vado errato.
Sì,
E poi Di Santo è stato espulso nel finale concitato, parlando forse in maniera eccessiva contro l'arbitro, non avrebbe dovuto fare. E poi ci sono nell'ultima ora 3 giocatori che sono piuttosto incerte la loro presenza, che sono Booker e Sabbione, che ha avuto una botta, si era fatto male alla fine della partita, la parte finale della partita con la Carrarese, e ci sono dei dubbi anche con Benassai, quindi più ci sono giocatori che hanno scarse motivazioni, quindi ho l'impressione che vedrete ad Ancona una squadra, diciamo così, formata dalle cosiddette seconde linee, che potrebbero avere comunque maggiori motivazioni.
Mi dicevi anche di Guadagni, che non...
Guadagni pare che abbia recuperato e che almeno un tempo dovrebbe farlo, però ripeto, c'è un problema di motivazioni, c'è un problema di scoramento generale, dietro la Lucchese non ci saranno dei dirigenti.
Dunque, prevendita, dicevamo, a mercoledì prima dell'interruzione erano stati venduti 5 biglietti per gli ospiti. Tu pensi che ne potrebbero venire?
Ma una trentina, 40, non di più. Cioè, oramai il giocattolo si è rotto, e anche il fatto che la Lucchese non ha niente da chiedere, francamente, se la Lucchese arriva al 12esimo, 13esimo, 14esimo, cambia poco nel piano generale. Quindi oggettivamente non credo che ci sarà un'affluenza importante, cosa che invece fino ad oggi c'era sempre stato un numero buono, discreto di tifosi
al seguito.
Ripeto, è stata una stagione da cancellare, ma una delle poche cose da salvare è l'allenatore, che ha cercato di dare un gioco a questa squadra. non sempre ci è riuscito, ma la qualità degli interpreti è fondamentale, soprattutto quando si vuole cercare di dare un'impronta sul piano del gioco. E lui ci ha provato, però purtroppo gli interpreti, soprattutto in fase offensiva, non ci sono stati. Ripeto, infortuni, Guadagni, che è un esterno, ha cominciato bene, ma poi si è perso, perché forse hanno capito come giocava. Rizzo Pinna non è una punta pura, ha fatto il massimo, ha fatto la miglior stagione da quando gioca, però non è bastato. E quindi anche se si abbiamo preso non tanti gol, siamo stati una buona difesa, però poi alla fine
è davanti,
ci sono mancati quei gol. Abbiamo preso anche 19 pali, se non mi sbaglio, 19
addirittura,
sì, quindi anche una dose di sfortuna, però al di là di questo potevamo essere in corsa per i playoff, ecco, ma non di più. Non è che era una squadra che poteva fare di più, ecco questa.
Se volessimo abbozzare una formazione per domenica sera?
Ma lui solitamente negli ultimi tempi giocava con la difesa a 3. Certo che se si è fatto male Sabbione e se non sta bene Benassai, ritornerà con ai tanti vecchi con un 4-3-3 o un 4-2-3-1. E questo anche perché i difensori, cioè, non c'è Tiritiello, non c'è Sabbione, Benassai non è in grandi condizioni, quindi io credo che più che una difesa a 3 sarà una difesa a 4, con Quirini che può giocare sia esterno che centrale, anche se è un esterno di ruolo, con De Maria dall'altra parte, appunto con Benassai se riesce a stare in piedi, altrimenti sarà difficile trovare un centrale che possa giocare all'occorrenza. C'è questo Perotta, ma che è un terzino anche lui, ha giocato pochissimo. Se anche Cooker non sta bene, altrimenti a volte Cooker ha giocato difensore centrale, quindi il problema grosso, l'incognita grossa è la difesa. Poi davanti Rizzo Pinna di sicuro, Rizzo Pinna non so se giocherà perché appunto è in scadenza, non so, Yeboah sicuramente sarà in campo perché il ragazzo è quello che in questo momento sta dando più di tutti. Poi a centrocampo Cangianiello, Tumbarello sono due giocatori essenziali, se manca Cooker, ripeto, la formazione è molto complicato perché mancando tutti i giocatori del reparto difensivo, trovare tre centrali a questo punto la vedo veramente difficile. Quindi l'unica cosa che ti posso dire è che probabilmente giocherà a 4, forse si metterà, ripeto, 4-3-3, che è un po' un modulo che ha sempre provato lui. Ci saranno molti cambi, ecco, questo sì, ci saranno.
Quindi
molti
potrebbe, se recupera Cooker, potrebbe essere utilizzato come difensore centrale.
Sì, sì, ma da quello che ho capito, quello che potrebbe recuperare l'unico è Benassai. Gli altri li vedo veramente.
Quindi sarebbe, potrebbe essere Benassai, Cooker in quel caso.
Ma ripeto, sì, è chiaro, se ci fosse, altrimenti giocherà Quirini, che lo farà giocare centrale, anche se non è in centrale, mettendo Alagna e De Maria sugli esterni. Ecco, non è che ci sono molte altre alternative da quel punto di vista.
In porta?
In porta dovrebbe giocare Chiorra, anche se sarà la sua ultima partita, perché credo che il giocatore poi rientrerà dall'Empoli, poi l'Empoli deciderà.
Buon portiere Chiorra.
Ma quest'anno, nonostante qualche polemica per qualche prestazione non eccelsa, diciamo che ha fatto il suo, ecco, non è un portiere, diciamo, di primissima fascia, però non possiamo imputargli poco, ecco, diciamo per l'annata della Lucchese, essendo anche un giovane, ha fatto anche minutaggio. Diciamo che il giovane migliore è stato Cangianiello, che essendo un 2004 ha giocato quasi tutte le partite. A centrocampo, ecco, se non c'è Cooker, ci sarà sicuramente Astrologo, che è stato preso nel mercato di gennaio, con pochi minuti nelle gambe. Ultimamente sta andando benino, non benissimo, ma tutto questo è frutto della confusione generale che regna in questo momento.
Però Guadagni dovrebbe farcela, quindi, no?
Sì, Guadagni dovrebbe farcela un tempo, magari un tempo lui, un tempo Russo, che è un altro che è scomparso dai radar, potrebbero farla. Ripeto, sarà una squadra, no, ti dico quasi...
Quindi Guadagni potrebbe completare l'attacco, no?
Potrebbe completare l'attacco, considera che non c'è Di Santo, quindi potrebbe essere uno dei due attaccanti esterni, insomma, ecco, accanto al centrale che lo farà Yeboah, che è il giocatore che è cresciuto di più nel girone di ritorno, quello con cui
sì, grossa fisicità, ricordo, no? Anche una discreta tecnica,
fisico, ha fatto minutaggio, ha fatto gol, il giocatore che la proprietà vorrebbe riscattare dal Verona e tenere anche l'anno prossimo, insomma, questo.
Quindi avremmo come i quattro under, Yeboah, Cangianiello,
sì, poi Chiorra in porta e sì, probabilmente Quirini, anzi,
Quirini,
che è un ragazzo cresciuto, insomma, era sì, della Fiorentina, poi è tornato da noi.
Però anche l'anno scorso c'era, no? Sì,
sì, sì, è Lucchese Doc, lui ha fatto un'esperienza con la Fiorentina e poi è ritornato qui a Lucca. Ed è diciamo un po' un beniamino locale, perché
sì,
è un ragazzo che è molto migliorato negli ultimi.
Sì, a me piace, un giocatore che piace molto.
Sì, sì, è uno che oggettivamente a volte lo impiega anche, oltre che da terzino basso, anche da esterno di centrocampo, con qualche inserimento interessante. Ripeto, è un giocatore locale da valorizzare, sicuramente un patrimonio che la società dovrebbe custodire, anche perché purtroppo il settore della Lucchese è uno dei peggiori della Toscana, purtroppo non è mai stato curato come si doveva,
e ce ne sono di buoni in Toscana, insomma, di settore.
Sì, vabbè, con l'Empoli in primis, la Fiorentina subito dopo, certo, monopolizzano un pochino tutto il mercato, però sì, purtroppo la Lucchese reduce da 3 fallimenti in 11 anni, non ha costruito mai giocatori, cioè quei pochi giocatori che sono nati nel nostro vivaio non hanno mai neanche fatto un tempo a giocare in prima squadra, perché sono stati ceduti. Poi per fare cassa. Io mi riferisco a Martiello, che ha debuttato in Serie A senza mai giocare nella Lucchese, a Masiello che fece 3 partite nella Lucchese a 16 anni, andò alla Juve, mi riferisco a Di Lorenzo che ha debuttato a 16 anni in D e poi è andata a finire la Regina e adesso è capitano del Napoli
e della Nazionale. Sì, sì,
i giocatori ne abbiamo avuti tanti,
ceduti precocemente, diciamo,
ceduti troppo precocemente per fare cassa, perché non c'è la cultura del settore giovanile. E invece col settore giovanile, che guarda il Cesena quest'anno, insieme sempre a società importanti, però se Cesena aveva 4 ragazzi del suo settore giovanile,
Cioè,
se non si torna a questo tipo di concezione,
è difficile sopravvivere.
È difficile sopravvivere.
Eh sì. Bene, Luca, grazie della tua disponibilità.
Con tutto l'affetto possibile, anche perché l'Ancona è una società che sta particolarmente simpatica, anche perché è stata allenata l'ultima volta che è andata in Serie A.
È da Gigi Simoni, di cui tu hai scritto un libro, no?
Ho scritto un libro su di lui, seguo ancora la famiglia, seguo ancora il figlio che fa l'osservatore all'Inter, e devo dire che Ancona mi è sempre stata particolarmente simpatica e sono sicuro che riuscirà a salvarsi vincendo la partita domani, per una questione di motivazioni, perché credo che Ancona abbia grandi motivazioni per questa partita.
Farà
la sua partita onesta, ma ripeto, la situazione anche societaria è un po' particolare, non c'è quella voglia, anche i tifosi ne verranno pochi, insomma, alla fine poi contano le motivazioni come nella vita.
Bene, vediamo, comunque c'è una partita da giocare. Luca, grazie, certo, tantissimo, è
grazie
stato un piacere
voi,
di averti
con noi. Speriamo di rivederci l'anno prossimo.
Sicuramente, io spero proprio di sì, me lo auguro. Bene. Un abbraccio, grazie Luca.
Grazie.
Bene, lasciamo anche il nostro ultimo ospite di serrata, Luca Tronchetti del Tirreno, e lo ringraziamo, restate con noi, però voi commentate Moreno 63.
Massimo rispetto per il giornalista di Lucca, che poi è documentatissimo sulla Lucchese, lui sa tutto, non sono pessimista, anzi, ma io non mi fido, sembra tutto molto troppo facile, Moreno 63. No, non è facile niente, io lo dico, lo ribadisco, le partite vanno giocate, non si sa mai come si mettono, la storia del calcio è piena di incontri che sembravano tra virgolette facili e che sono finiti male, però facciamo tutti gli scongiuri del caso, mi affido al pronostico di Luca Evangelisti e quindi spero di sì. Guarda, anche da Roma ci scrivono,
Allora, tanto c'era, a proposito del gol, c'era Carlo che diceva: non male, dopo il gol di Colacone in quella partita ho avuto un mancamento e chi se lo scorda? Un abbraccio a Roberto. Poi, ok,
manca Raffaele, il di Santo, l'abbiamo detto.
E Riccardo
da Roma, Riccardo.
Buonasera dal Colosseo, mi permetto di suggerire a tutti, dai tifosi ai giocatori e agli addetti ai lavori, di non dare nulla per scontato. La Serie C quest'anno sta proponendo molte sorprese e nella bassa classifica dei tre gironi, io non ce l'ho da qua, con risultati spesso inaspettati.
Quindi con la Lucchese massima attenzione, non fidarsi mai. Naturalmente, come si diceva una volta, con l'orecchio alla radiolina. Buona serata e complimenti sempre. Grazie Riccardo. C'avevamo pure un altro messaggio da recuperare.
Adesso ce n'è un altro qua che arriva invece tramite WhatsApp. È Maurizio.
Maurizio, salve ragazzi, complimenti per la trasmissione. Grazie, sempre giornalisti competenti dall'altezza. Grazie di nuovo. Una domanda soltanto: il prossimo anno avremo Boscaglia? Boscaglia è stato fatto sottoscrivere un contratto fino a giugno di questo campionato, con l'opzione rinnovo di un altro anno nel caso di salvezza, per cui se l'Ancona dovesse salvarsi, Roberto Boscaglia dovrebbe essere l'allenatore dell'Ancona anche per l'anno prossimo.
Sarà.
Io dico dovrebbe essere perché nel calcio i contratti, come sai,
però quello è uno stimolo in più per avere Boscaglia, no? Certo, quindi io penso che sia proprio lui il primo a dire
indubbiamente,
perché potrebbe creare la squadra a sua immagine, e che vuol dire tanto, adesso è una cosa rattoppata e con cui ci deve portare alla salvezza. In ogni caso è già la mano, si è vista a 100%. Allora, abbiamo detto prima le partite che verranno disputate nella giornata di domenica alle ore 20.
Però ormai, Stefano, diciamo che di quelle partite, quelle che contano veramente, sono solamente due.
Per noi sì.
Perché i 10, i 9 club che faranno i playoff sono già sicuri di farli, perché non possono essere insidiati da altri, e quindi contano.
C'è solo il piazzamento.
Sì, magari. Contano le partite, vi spesaro Juventus Next Gen, sì, piazzamento sì, ma comunque sono sicuri dei playoff. Quindi Vispesaro, Juventus Next Gen, Virtus Entella Recanatese, per i motivi che dicevamo, perché l'Entella è ancora pienamente coinvolta nella lotta per non retrocedere. Una vittoria della Recanatese potrebbe inguaiare l'Entella in caso di vittoria della Fermana, ricordiamolo. Quindi Fermana, Pescara ed Ancona, Lucchese, queste le partite, tutte le altre contano solo per il piazzamento nella zona playoff. E vedo per esempio un Carrarese Pontedera, perché insomma queste sono partite che la Carrarese ha dimostrato insomma di essere in tiro, perché è andata a vincere a Lucca, quindi insomma c'è anche Gubbio Rimini, insomma sono partite interessanti.
Allora, veniamo invece alle designazioni arbitrali per quello che riguarda la giornata di domenica ore 20, quindi partiamo dal basso proprio, va. Vispesaro Juventus Next Gen, che sarà diretta dal signor Matteo Canci di Carrara. Virtus Entella Recanatese, Andrea Bordin da Bassano del Grappa.
Partita delicata.
Fermana Pescara, Valerio Crezzini da Siena.
L'abbiamo avuto Crezzini noi.
Poi per la quota rosa, contentiamo subito Ferdinando, abbiamo solamente il quarto ufficiale nella partita Cesena-Perugia, Alice Gagliardi, ma di San Benedetto del Tronto.
E anche lei, anche la signora Gagliardi l'abbiamo avuta.
E veniamo finalmente a noi. Ancora Lucchese, sarà diretta dal signor Domenico Leone di Barletta, coadiuvato da Mattia Morotti di Bergamo e Carlo Farina da Brescia. Quarto ufficiale Antonio Spera, anche lui di Barletta.
Quindi una coppia barlettana.
Arriveranno in macchina insieme, dai, tutte e due. Allora, andiamo a vedere un po' questo signor Domenico Leone. Intanto ci ha diretto in una partita, aspetta che te la ritrovo, in una partita che abbiamo disputato a ottobre, se non vado errato, eccola qua, Olbia, quando abbiamo fatto la trasferta di Olbia.
La vittoria di Olbia col gol di Energy sull'assist di Cioffi, primo ottobre 2023.
Poi andiamo a vedere invece per il resto, 21 le partite diretta, 85 ammonizioni e 7 espulsioni, quindi siamo a quasi a 4, poco più di 4 ammonizioni per
sì, 4 ammonizioni e un'espulsione di 3 partite.
Esatto. E quindi
cartellino facile, cartellino rosso abbastanza facile,
quindi ce l'abbiamo avuto, adesso speriamo di
Che non allunghi la serie domenica.
Sì. Diciamo che vabbè, più che altro io ho visto che, eccoli qua, giusto per avere una conferma, diciamo i cartellini rossi sono scattati più spesso negli, per le under 19, nelle partite di under 19 di Cagliari Inter, Frosinone Torino, poi ce n'era un'altra.
Vedi, ha arbitrato il derby Pescara Pineto, però in Coppa Italia, ha arbitrato girone A, girone B e girone C, tutti, perché ha fatto Torres Sesti Levante, ha fatto anche Spallarezzo, ha fatto
Spallarezzo dove ha rifilato il rosso.
Il rosso, Virtus Entella Rimini.
E Pineto, Picerno Monterosi.
Picerno Monterosi, quindi tutti e tre i gironi ha fatto. Novara Lumezzane.
Altro 19. Sull'under 19, insomma,
ha parecchi pareggi all'attivo. Speriamo di non allungare la serie.
Va bene. Ecco, questo insomma per quello che riguarda anche... Bene. La terna arbitrale.
È tutto, Stefano.
Io penso che abbiamo detto tutto, ricordando che potete tranquillamente acquistare il biglietto per la partita di domenica. C'era un messaggio di qualcuno che ho visto passando, credo che fosse sulla pagina Facebook, che chiedeva se domenica si possono acquistare i biglietti. Certo che qui domenica possono essere acquistati i biglietti. Ovviamente attenzione alle rivendite che devono essere aperte, se no
online.
Vale solo online.
Sino all'ora della partita.
Esatto. Emilio, che dice Mimmo, bisogna solo vincere il Del Conero domenica, deve essere una bolgia,
speriamo,
in tutti i settori.
Speriamo tanta gente, ecco dai, 5 euro più 50 centesimi di diritto di prevendita, venite allo stadio, dalle 18 di oggi pomeriggio è ripartita la prevendita.
Roberto, quindi... che ti chiedeva, avete notizie sulla formazione di domenica?
Sì, beh, notizie sulla formazione, io direi che intanto ecco, che va precisato che anche questa settimana mister Boscaglia ha lavorato soprattutto a porte chiuse, soltanto i primi 2 giorni sono aperti al pubblico, quindi è anche difficile, però io credo che si vada verso la conferma della formazione che ha vinto a Pescara, e grosso modo dovremmo esserci con quella formazione lì. Vediamo se Boscaglia vorrà cambiare qualcosa, ma io penso che il 4-2-3-1 o 4-4-1-1 che dir si voglia, con Sacco a supporto di Spagnoli davanti e con i due esterni Paolucci e Cioffi, che hanno fatto bene a Pescara. Poi in difesa c'è la coppia centrale Pasini-Mondonico, che mi sembra ormai una certezza. Martina giocherà a sinistra, credo, e a destra c'è Barnabà e in alternativa Clemente. A centrocampo la coppia dei centrocampisti centrali c'è Gatto e Basso o Prezioso. Questo è un po' la possibile alternativa. Per il resto no, c'è Cioffi, scusa, che lamentava un fastidio a Pescara, non so quindi se potrà essere recuperato. Cioffi è in dubbio.
E intanto Ludovico dice: non ci sono rimasti molti posti in curva.
Bene, affrettatevi, ma ci sono anche gli altri settori.
Esatto, quindi c'è la gradinata sicuramente a disposizione, da riempire, così almeno copriamo quella scritta, che è bellissima, però insomma se viene coperta vuol dire
Speriamo
che c'è tanta gente.
Che sia molti di più dei soliti 50-40 che vediamo.
Esatto, e poi invece per quelli più datati, come il sottoscritto, c'è la tribuna, è coperta, quindi ecco, anche un invito in più per quelli
domenica
che...
non dovrebbe piovere, da previsione.
Però se uno c'ha freddo, insomma, le comodità...
Certo, va bene,
insomma, quello serve lo stimolo per chi ha una certa età di andare in ogni caso allo stadio. Se il dato, quello vecchio che noi ci avevamo, che era già quasi, grossomodo, erano 1000 biglietti già staccati, io penso che con l'ok del
Beh sì, con due giorni pieni ancora di prevendita, io penso che possiamo arrivare a superare anche le 6.000 unità.
L'ultimo record che abbiamo fatto, la possibilità c'è, anche perché...
Il record è quello con la SPAL.
Esatto, incrociando le dita, e lì anche perché c'erano insomma
700 tifosi spalmini.
Esatto, quindi la disponibilità anche è loro. Però qui dobbiamo far tutto noi, insomma... Spingere i colori biancorossi, dai.
Troppo importante, sì, tutti allo stadio.
Tutti allo stadio, bene. Potrebbe essere l'ultima, insomma, noi speriamo di sì. Per questa stagione, quindi meglio esserci a spingere, sì, i ragazzi. Ferdinando Vicini.
Grazie a Stefano Fera che mi ha accompagnato in questo programma e quindi non solo regia ma anche parte attiva. Poi ricordiamo che abbiamo avuto con noi Francesco Monaco, che ha vinto da allenatore sia sulla panchina dell'Ancona che su quella della Lucchese, Luca Evangelisti direttore sportivo, poi Roberto Colacone doppio ex grande bomber sia della Lucchese che dell'Ancona, che tanti tifosi hanno voluto salutare, e poi il collega Luca Tronchetti del Tirreno, con il quale abbiamo scandagliato il pianeta Lucca, e quindi
ci stanno chiedendo lunedì ci siete, e cos'è Santa Gnacchera?
Lunedì ci siamo,
certo,
lunedì
in ogni caso noi ci siamo lunedì, tranquilli, che commentiamo
lunedì ci siamo, anche Fabio aveva scritto, chiesto se c'eravamo, sì, benissimo, sì, benissimo, grazie, un saluto a tutti, venite allo stadio.
In ogni caso non ci saremo il primo maggio, questo è sicuro, ma
il primo maggio non si lavora,
lunedì ci siamo, sì. Tutti allo stadio, vi aspetto io invece in radio dalle 7 alle 19:45 per iniziare la lunga diretta.
Buona serata a tutti.
Punto biancorosso. Punto biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30. Punto biancorosso. We'll be right back.